Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E eccoci, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
La voce è un po' bassa,
sì. Così. Sì, sono un po' influenzata.
Correre con questo freddo, quella pioggia, tutto, ti tocca. Insomma, nuova puntata invece dedicata, come sempre, al racconto del mondo del running e dell'atletica. Oggi parliamo soprattutto di atletica su pista. Ormai, insomma, stiamo assistendo a tanti eventi che sono un po' un antipasto di quello che vedremo tra il 7 e il 12 giugno a Roma per gli europei, che tra l'altro sono stati presentati in settimana, e poi le Olimpiadi a Parigi con l'atletica impegnata dal 1 all'11 agosto, due eventi che, insomma, stiamo citando allo sfinimento, direi, ma che si preannunciano appunto carichi di emozioni, emozioni tra l'altro che abbiamo anche vissuto lo scorso fine settimana rivedendo in azione le nostre staffette azzurre 4x100 e 4x400 a Nassau, alle Bahamas, un bel posto tra l'altro.
Infatti
non era male, insomma.
Infatti
c'è stato il mondiale a staffette, gli azzurri hanno qualificato alle Olimpiadi 4 staffette su 5, purtroppo a Parigi non vedremo la staffetta 4x400 mista. E oggi appunto parliamo di staffette e lo facciamo con la medaglia d'oro olimpica, Lorenzo Patta. Ciao Lorenzo.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto come stai? Perché ti vediamo, insomma, impegnato in un periodo bello intenso. Nei giorni scorsi, appena rientrato in Italia dalle Bahamas, non hai fatto in tempo ad atterrare che già eri la presentazione degli europei. Poi subito sei ripartito con l'allenamento. Come va?
Ah, bene, dai, bene. Un po' stanco, però siamo abituati, quindi bene. È stata una bella trasferta, impegnativa, però comunque soddisfacente. L'obiettivo era qualificarsi, quindi l'abbiamo fatto anche senza troppi problemi, quindi bene.
E appunto, raccontaci un po', insomma, com'è andato questo mondiale staffette?
No, molto bene. Noi siamo partiti con l'obiettivo appunto di qualificarci per l'Olimpiade, che non era scontato come obiettivo, quindi eravamo molto felici. Poi in finale è successo un po' un macello, diciamo, però fa parte del gioco, diciamo che noi siamo stati sempre abbastanza bravi nei cambi, quindi sbagliare per una volta capita, succede. Niente, è arrivata una squalifica, avevamo raggiunto anche un terzo posto, sì. E comunque non era da buttare via, però vabbè, capita.
È arrivata la squalifica per il cambio, è arrivato tra te e il Marcel, diciamo, dopo la linea, insomma, dei 30 metri in cui bisogna fare il cambio.
Sì, esatto. Esatto, diciamo che è arrivato proprio a filo, cioè il testimone è passato subito dopo la linea, quindi siamo stati squalificati. È un peccato perché comunque, diciamo, purtroppo Marcel non ha trovato la mano subito, ed è strano, diciamo, da parte sua, perché comunque lui è sempre stato un cecchino, quindi anche più bravi sbagliano, però diciamo che non è colpa sua, sì, nel senso lui ha chiesto subito scusa, ma noi gli abbiamo detto che non c'era
anche perché quando scusa. Nella staffetta, diciamo, quando cerchi di tirarla il più possibile, il cambio viene più là, no? Per cui,
certo.
Insomma, verso la fine,
esatto,
della
esatto.
Per cui, insomma, c'è sempre quel rischio lì.
Diciamo che noi abbiamo deciso di fare quello prima della finale, nel senso allunghiamo i cambi, tanto non abbiamo nulla da perdere, ma tutto da guadagnare, quindi male che vada appunto ci squalificano, però se il cambio esce, facciamo sia un bel risultato che portiamo a casa una bella medaglia.
Tra l'altro, quanto provate questo cambio? Insomma, tantissime volte, immagino, sia da fermi che in movimento, che ovviamente da fermi sembra molto semplice, poi in movimento è tutto più complicato.
Beh, sì, però comunque siamo abbastanza preparati, diciamo che almeno 3-4 raduni all'anno li facciamo, quindi li proviamo parecchio questi cambi. Però, ripeto, capita sbagliare, diciamo che noi andiamo a circa 35-40 km orari, quindi non è che sia facilissimo centrare una mano, capito? Quindi, ci vuole abilità.
E poi soprattutto dentro comunque c'è lo spazio. Anche perché cioè, bisogna guardare a terra, è tutto più complicato.
Da fuori sembra tutto molto più facile, diciamo così.
Sì, esatto, da fuori sembra facile.
Quando lo guardi, dice, vabbè, va così, corrono e vanno, no, in realtà
E poi soprattutto quando si vede la staffetta, ed è la cosa più bella, no? Insomma, il fatto che sia una squadra, è molto armonico vederlo, nel senso che sembra tutto molto così leggero, musica, una musica che dura un giro di pista.
Sì, l'obiettivo è farlo sembrare il più naturale possibile, nel senso che sembra che stia correndo una persona sola,
sì,
quello è l'obiettivo. però devo dire che è veramente bello vederla da fuori. Io comunque prima di praticare atletica ero guardavo le gare di atletica nonostante non la praticassi, e comunque rimanevo sempre affascinato da questa specialità. Adesso che ci sono dentro, diciamo che è più normale, la vedo solo da dentro, è difficile che la riveda da fuori.
Infatti. È stato bello invece ritrovare i tuoi compagni di staffetta in gara?
Sì. È come la prima volta, ogni volta che gareggi come se fosse la prima volta, è sempre emozionante, sempre bello. Poi con loro abbiamo un bellissimo rapporto, che secondo me è un segreto anche quello dei risultati, perché comunque quando pratichi uno sport individuale ti ritrovi a gareggiare per altri compagni, quindi nella staffetta comunque non sei solo, credo che non ci sia una cosa migliore, è veramente bello. Loro li ho trovati molto bene comunque.
E voi vi vedete, avete la possibilità di vedervi solo ai raduni, perché vi allenate in posti diversi, immagino.
Sì, ci alleniamo praticamente tutti in posti diversi, quindi ci vediamo poche volte all'anno, ma comunque buone.
Ora Lorenzo, sei in Sardegna?
Sì, sono in Sardegna.
Lo sentiamo, insomma, dal vento.
Vai
tranquillo.
Che invidia, prima le Bahamas.
Contestualizzarti. Insomma,
prima le Bahamas, poi in Sardegna, infatti, insomma, vabbè, così, noi siamo qua a Milano.
Ciao, non mi fa male,
Ecco, Lorenzo, tornando un attimo alle Bahamas con un piccolo aneddoto. So che è successo qualcosa con le scarpe.
Sì,
raccontaci un po'.
Sì, c'è stato questo piccolo problema che prima della gara ci siamo accorti che a quanto pare le mie scarpe non si potevano utilizzare in questo tipo di gare, e poi diciamo che c'è stato, non lo so, non, forse non l'abbiamo capito bene, perché a quanto pare anche altri le hanno utilizzate in gare queste scarpe, quindi o non ci ho capito nulla io oppure vabbè, noi per sicurezza abbiamo usato un altro paio di scarpe.
Ah, le hai dovuti cambiare, quindi?
Sì, me le ha prestate una ragazza che faceva i 400, 4x4.
Anna Polinari, no?
No, Alessandra Bonora.
Ah, Bonora, ok.
Sì. E quindi, di nuovo, per sicurezza abbiamo utilizzato quelle. Poi, non lo so, ci hanno detto che le controllavano dopo le gare, ma noi non ce le hanno controllate, quindi non lo so.
Mancava anche questo, insomma.
Infatti, rimane un mistero.
Ma poi il giorno proprio della gara, quindi oltre all'ansia per la gara, l'ansia pure per questa cosa.
Però corri forte, diciamo, anche con scarpe a caso, così
infatti.
Tu, diciamo.
Vabbè, correrò anche la prossima volta con altre scarpe, porta bene.
Ecco, Lorenzo, una cosa che insomma ci piace sempre dire è che l'atletica, insomma, nella staffetta, da sport individuale diventa sport di squadra. Ti piace questa cosa?
Sì, come ho detto prima, è una cosa che mi piace parecchio. Comunque io vengo da 11 anni di calcio, no? Quindi per me lo sport di squadra fa tanto. E ritrovarlo in uno sport individuale come l'atletica mi è piaciuto parecchio. Quindi è una cosa che, ripeto, a me piace, lo faccio con divertimento, non mi pesa, forse mi mette anche meno ansia della gara individuale, perché comunque stai gareggiando con altri compagni che comunque ti tranquillizzano, è bello, ripeto, poi quando hai un bel gruppo forse ti aiuta maggiormente.
Ma com'è venuto questo passaggio dal calcio all'atletica?
Ma diciamo che è avvenuto abbastanza naturalmente, nel senso, io ho fatto campionati studenteschi, come il 90% delle persone che si approcciano all'atletica, e qui al campo c'era il mio attuale allenatore che mi ha visto e mi ha detto: dai, vieni a provare, non ti costa nulla, vieni, poi se non ti piace tutto come prima.
Sì.
Io ero un po' scettico, poi sono abbastanza testardo, i miei genitori mi hanno aiutato parecchio, mi hanno detto: vai, prova, e alla fine mi hanno convinto, sono andato e dal giorno sono rimasto al campo, diciamo. Non me ne sono andato.
Che bello.
È andata bene,
è nato un amore, insomma, una passione.
Sì. Ma poi anche il professore della scuola me lo diceva, quindi diciamo tante voci che mi dicevano: vai prova, alla fine basta, non ce l'ho fatta e sono andato.
Si erano accorti un po' tutti del talento, insomma, in qualche modo. Mancavi solo tu, fare. Diciamo.
Sì, esatto, per me era normale, quindi non si vedeva tutto il suo talento.
Ecco, Lorenzo, dopo invece, tornando insomma alla staffetta, dopo questo mondiale a staffette, che prospettiva vedi, soprattutto europeo a Roma, che sarà un'emozione grandissima, tra l'altro.
Sì, diciamo che per un atleta gareggiare in casa è tutto, quindi l'europeo sarà una grande tappa, un grande evento a cui puntiamo parecchio. Come si è visto comunque da questi mondiali, a quanto pare siamo la squadra più forte in Europa, quindi vorremmo un grande risultato. Abbiamo lavorato tanto per ottenere questi tipi di risultato, quindi niente, l'Europeo sarà una grande tappa per poi passare per Parigi, che comunque anche lì bisognerà fare qualcosa di importante, si spera.
Anche perché a Parigi, insomma, andrete come campioni olimpici in carica, insomma, ci sarà una pressione psicologica in più?
Sì, un pochino forse.
No. L'obiettivo è proprio quello di stare tranquilli e pensare che comunque sì, siamo forti, però non siamo i più forti.
Okay.
C'è da dire anche quello. L'ha dimostrato, l'America l'ha dimostrato di essere più forte, quindi diciamo che sono più veloci, non più forti, perché i più forti a cambiare siamo noi, poi loro sono i più veloci, quindi si vedrà.
E adesso
diciamo
quindi
partono un pochino più avvantaggiati loro.
In vista degli europei e poi degli olimpiadi, tu ti stai allenando, dov'è che ti alleni di solito?
Io mi alleno qua in Sardegna, a Oristano, a casa proprio.
Che bello!
sì, per forza, diciamo che il mio allenatore è qua, il clima è buono, quindi mi sento bene, quindi non ho bisogno di cambiare, diciamo, in questo momento.
Lorenzo, in chiusura, quali sono le prossime tappe in vista di questi eventi, insomma, estivi, europei, olimpiadi? Ci sono altre gare prima?
Sì, io gareggerò settimana prossima a Savona.
Ok.
Per quanto riguarda la gara individuale nei 100, poi vediamo un po', diciamo che è tutto da costruire. L'obiettivo appunto è quello di fare il minimo nei 100 subito, per poi magari fare una gara così di passaggio, appunto per arrivare bene agli europei.
Okay.
E poi si vedrà, diciamo che la stagione è veramente impegnativa.
Infatti.
Quindi anche programmare le gare è difficile,
bisogna incastrare un po' tutto. Su questo, insomma, ti lasciamo ai tuoi mille impegni. Noi ovviamente saremo sempre, insomma, qui a fare il tifo per tutti gli azzurri, anche per te, ovviamente. Grazie quindi a Lorenzo Patta, a presto.
In bocca al lupo.
Grazie, a presto. Grazie mille, a presto.
E noi su questo facciamo una breve pausa e torniamo subito per continuare a parlare di atletica e di staffette di marcia questa volta, a tra pochissimo.
Personal Best.
E allora, seconda parte, per continuare a parlare di atletica, abbiamo appena salutato l'oro olimpico Lorenzo Patta, intervista che potete riascoltare quando vorrete, insomma, in podcast, andando sul sito di Radio 24, sulle principali piattaforme audio, podcast che anche oggi conterrà dei contenuti extra. In particolare sarà con noi la nutrizionista Francesca Delio per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212, domande in tema ovviamente di corsa, triathlon e allenamento. Nel frattempo, a questo punto, per questa, insomma, puntata dedicata alle staffette, ci ha raggiunti al telefono la marciatrice azzurra Valentina Trapletti, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Valentina.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te di aver accettato, fresca tra l'altro di un oro mondiale nella staffetta mista sulla distanza della maratona, Antalya, Turchia, insomma, qualche settimana fa. Innanzitutto, è bella la medaglia d'oro?
È bellissima, luccica, è splendente, è magica, davvero splendida, davvero, davvero.
Tra l'altro,
è stata un'emozione pazzesca, perché comunque questa nuova disciplina che sarà introdotta alle Olimpiadi di Parigi, come avevamo detto nello scorso incontro, era tutto un punto di domanda, è una novità, ma per me, come per tutti gli atleti, dato che davvero è una distanza insolita, è una disciplina insolita, è tutto nuovo, e invece ci siamo divertiti come matti, cioè è stato davvero davvero una bella esperienza.
Tra l'altro, appunto, ricordiamo, no, come è strutturata questa gara, dovete far completare in due la maratona, quindi parte,
esatto,
il
distanza. Sì, ed è, allora, la distanza appunto è quella della classica della maratona, è divisa in quattro frazioni, ma un uomo e una donna, quindi parte l'uomo, fa 12 km e 195 metri, dà il cambio alla donna che fa 10 km, che ridà il cambio all'uomo che fa 10 km, che ridà il cambio alla donna che fa 10 km, quindi in tutto sono 42-195 svolti appunto in quattro frazioni, ma un uomo e una donna. Quindi la cosa anche molto difficile è lo stare fermo nei 40 minuti in cui c'è l'altro frazionista, quindi i tempi di recupero, il riattivarsi, il mantenere la concentrazione, insomma è tutto abbastanza strano.
E tra l'altro è un giro di quanti chilometri dovevate ripetere in questo caso?
Il giro era da 2 chilometri, perché generalmente le nostre gare sono sempre o da 1 chilometro o da 2 chilometri, ma questo sempre in tutte le gare, perché ci sono i giudici sul percorso, quindi noi non possiamo fare le gare in linea, per cui cioè, ovviamente servirebbero tappi giudici, infatti. Comunque difficile a livello logistico, a livello di organizzazione e tutto quanto.
E tanto è passato insomma qualche settimana qui, insomma, a Personal Best, nel frattempo avevamo delle nostre incombenze, diciamo così, con altre puntate, e l'emozione è ancora viva, Valentina?
Ah, l'emozione è enorme, assolutamente enorme, mi devo rivedere tutta la gara, devo avere un attimo di tempo perché sono stata un pochino sballottata in questi giorni, ma devo rivedermi bene tutta la gara e godermela alla grande, perché è stata un'emozione indescrivibile davvero, non ci aspettavamo quest'oro, non siamo arrivati con questa ambizione. Siamo andati con l'obiettivo di qualificarci per Parigi, e comunque inizialmente non era una cosa semplice, perché allora adesso magari provo a spiegarlo, non so se si capirà molto. Sì. Dunque, le prime 22 squadre che arrivavano ad Antalya si qualificavano in automatico per le Olimpiadi di Parigi, però si potevano portare fino a 3 squadre, a 3 staffette, ogni nazione poteva portarne fino a 3.
Sì.
Però solamente 5 nazioni possono portare alle Olimpiadi di Parigi 2 squadre, cioè 2 staffette le possono portare solo 5. 5 nazioni.
Sto facendo uno spemino.
Tra le prime 5. Okay. Sì, lo so che anche per noi non è stato semplice.
Scherzo,
da dire,
Valentina.
Onestamente. Quindi in pratica dovevamo arrivare tra le prime 5 al netto di chi schierava 2 squadre. Insomma, per farla breve, non era semplicissimo. Ecco. Sì. Detta proprio così, non era una cosa semplicissima. Poi, un po' per questioni tecniche, nel senso che io, Francesco Fortunato, il mio compagno di staffetta, abbiamo una buona tecnica, quindi non siamo stati penalizzati dai giudici, perché in marcia la cosa più importante è la tecnica, certo. Non è solo arrivare primi, ma è marciare bene, quindi non siamo stati penalizzati dai giudici. È andata molto bene, siamo andati più forti di quello che ci aspettavamo, e quindi insomma addirittura sono arrivati all'oro. Noi addirittura abbiamo avuto proprio 0 red card, 0 ammonizioni, e invece molti altri marciatori, avendo avuto 1, 2, 3 ammonizioni, insomma rischiavano la pit lane, quindi il minuto di penalità, e quindi magari non se la sono rischiata troppo. E noi ci siamo ritrovati, quando mi ha dato l'ultimo cambio Francesco Fortunato, eravamo quarti. Quindi io avevo proprio l'obiettivo di prendere la spagnola e arrivare a podio, che era un'occasione incredibile, veramente ghiotta. Poi ho raggiunto la spagnola e lei non ha neanche reagito, nel senso che non ha aumentato. Diciamo che poi ho visto la giapponese davanti, sempre più vicina, che era seconda, e poi è stata ammonita la brasiliana che era prima, ed è finita il pit lane.
Okay.
Quindi insomma lei è sparita, ma io non lo sapevo neanche in gara. Diciamo che poi l'appetito viene mangiando, la giapponese era sempre più vicina, mi sono data lei come obiettivo, e poi qualcuno mi ha urlato: guarda che c'è la superista, la campionessa del mondo. E mi sono detta: ma cosa sta succedendo? Ma non mi risulta, ma non mi sembra, perché in gara poi non è che proprio la lucidità sia presentissima. Diciamo che la fatica si fa sentire.
Sì.
E quindi a tutta sulla giapponese, proprio a bomba kamikaze, e l'ho superata.
A quel punto era anche un po' più libera, senza penalità, potevi spingere un po' di più, no?
Esatto. Certo, no, poi lei era stanca, nel senso che comunque mi dicevano: guarda che la giapponese è morta, quindi vai, passala, senza paura. Non che io fossi proprio un fiore, però ecco, diciamo che queste cose sono molto di stimolo e mi hanno dato una carica in più. Poi è stato bellissimo avere tutto il tifo sul percorso, c'era tutta la nazionale italiana
bellissimo.
Di marcia che faceva il tifo, è stato magico. Anche Antonella Palmisano, che voglio dire, purtroppo i 2 campioni olimpici si sono dovuti ritirare per l'infortunio
una
di Massimo
sfortuna
Stano.
Incredibile.
Incredibile, ma infatti è un po' una sensazione strana, nel senso che noi abbiamo una gioia infinita perché un oro è un oro, però anche tanto dispiacere per i nostri compagni di squadra. Quindi siamo gioiosi, ma non troppo, cioè nel senso è un po' difficile da descrivere.
Sì.
Però ecco, nel nostro piccolo cerchiamo anche di goderci quello che abbiamo raggiunto, e quest'oro, perché è finalmente il coronamento di tanti anni di sacrificio.
Una carriera lunghissima, per infatti. Cui
sì. No, davvero complimenti. Tra l'altro a me sono venuti i brividi, no, quando raccontavi, no, che sopravvi una, sì, e poi l'abbiamo vissuto, perché sì, l'abbiamo visto, no? Quindi veramente complimenti. Io avevo solo una domanda che era una curiosità, quindi com'è che hai fatto a recuperare, appunto dicevi che mentre poi corre il tuo compagno tu devi recuperare, che sono quei 40 minuti, no? Cosa hai fatto in quei 40 minuti?
Allora, in realtà 40 minuti sembrano tantissimi, davvero. Cioè, noi pensavamo fossero tantissimi, perché anche quando ci alleniamo, quando facciamo le ripetute, al massimo abbiamo 30 secondi, un minuto, ma massimo 2 minuti proprio di recupero. Quindi per noi 40 minuti sono un abisso. In realtà, dal momento in cui diamo il cambio, cioè quello che ho fatto proprio fisicamente è stato cambiarmi totalmente, perché ero zuppa, perché faceva davvero tanto caldo, quindi ci siamo spugnati, ghiaccio, acqua, di tutto di più, quindi cambiarmi totalmente, cercare di recuperare un attimo, quindi stare proprio seduta, sdraiata, un attimino, rimanere vigile su cosa succedeva nel frattempo in gara, perché ovviamente la gara andava avanti, quindi non bisognava proprio estraniarsi, ma rimanere attivi, e poi marciare un altro pochino, ma proprio pochino, perché non si possono fare mezz'ora di marcia, alla fine, cioè a fine giornata abbiamo fatto 30 km a testa, quindi marciare un pochino e rimanere attivi, poi bisognava ripassare i controlli, nel senso, vabbè, questa era una cosa un po' più logistica, quindi dovevamo andare in un certo punto, ripassare i controlli, essere controllati, la diviso, che fosse tutto a posto, quindi si perdeva anche tanto tempo. E quindi ecco, quello che abbiamo fatto proprio è stato cercare di rimanere concentrati. Io ho fatto proprio un po' di riposo e un pochino di marcia. Altri atleti avevano il fisioterapista, quindi hanno fatto proprio uno scarico un riposo attivo. Ognuno ha un po' provato, diciamo, ha sperimentato, perché davvero, essendo proprio una novità, ognuno ha provato quello che ha creduto meglio per sé e quello che aveva a disposizione.
Per te è andata perfettamente, quindi teniamo questa tutto, cosa infatti.
Mi è andata così,
infatti. Tanto mi ricordo, Valentina, che insomma questi microfoni ci hai detto qualche mese fa, questa nuova specialità della marcia così divisa, staffetta sulla distanza della maratona, non mi piace, non mi fa impazzire. Possiamo dire che non ti fanno impazzire neanche gli europei, gli olimpiadi, no? C'è, cioè, proprio una cosa fastidiosa.
Non mi fa impazzire niente. Esatto, anzi, facciamo che non mi piace niente. E invece va a finire che adesso diventa la mia gara preferita. No, vabbè, a parte gli scherzi. Cioè, allora, non è che proprio non mi piacesse, diciamo che va proprio a snaturare quello che è la nostra disciplina, una disciplina da sempre di endurance e di fatica. Sì. Cioè, addirittura prima c'era la 50 km, adesso non c'è più perché non è abbastanza spettacolare, ed è stata introdotta questa staffetta che è proprio l'opposto di ciò a cui noi siamo abituati, perché è una gara di velocità. So che è un po' strano parlare di velocità quando stiamo parlando di frazioni da 10 km, però per noi 10 km è una gara veramente veloce, reattiva, e quindi è proprio diversissima da ciò a cui siamo abituati a fare, e a quanto pare è stata spettacolare, nel senso, chi l'ha vista ha detto che è stata molto meno, adesso passiamo, noiosa, ecco, cosa che un po' le gare lunghe, diciamo, che per chi non è particolarmente appassionato possono un pochino annoiare. Quindi è piaciuta molto, è stata una cosa molto molto rapida e dinamica, ed è davvero davvero l'opposto di quello che noi abbiamo sempre fatto, per cui non ero per niente convinta io di questa staffetta, ma proprio per niente, cioè ci sembrava tutta una roba proprio forzata e strana, però invece meno male.
Invece Valentina, con questo oro avete qualificato la squadra azzurra, diciamo.
Esatto, allora purtroppo purtroppo da regolamento
per le Olimpiadi
qualifica la staffetta per le Olimpiadi, quindi non è detto che saremo noi a gareggiare alle Olimpiadi, che saremo io e il mio compagno Francesco Fortunato, non è detto al 100%, lo dovrà decidere il CT della Nazionale, Antonio Latorre, perché è a lui che spetta la decisione. È ovvio che noi speriamo con tutto il cuore di essere noi a rappresentare l'Italia, e ci rendiamo conto che insomma la situazione non è proprio delle più semplici, perché da una parte ci sono i due campioni olimpici, stiamo parlando proprio
di due a caso, dici tu.
Però, esatto, però insomma dall'altra parte ci siamo anche noi che speriamo tantissimo, dopo questo oro mondiale, di poter rappresentare l'Italia.
Infatti, invece per, in chiusura, per gli europei, su che distanza gareggeranno?
Allora, gli europei c'è solo la 20 chilometri, nel senso che, allora, solitamente agli europei nell'anno olimpico la marcia non c'è, perché essendo appunto una disciplina di endurance, marcia e maratona non ci sono, perché non c'è proprio il tempo tecnico di recuperare tra una gara all'altra.
Certo.
Però è stata inserita, perché ce li abbiamo in Italia,
sì,
e per fortuna, avendo i due campioni olimpici, è stata inserita anche la 20 chilometri. E comunque sono a inizio giugno gli europei, il 7 giugno la 20 km femminile, l'8 giugno la 20 km maschile, mentre le Olimpiadi sono l'1 agosto, quindi ci sono 2 mesi per recuperare, cioè tutto il tempo. Quindi tutti sulla 20 km, agli europei c'è solo la 20 km, quindi ci buttiamo sulla 20 km.
Infatti non c'è la maratona, ma c'è la mezza,
sì,
per quanto riguarda invece...
Esatto, 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 c'è la mezza, sì sì, perché le distanze di endurance non
possono farlo.
È un po' più complicato, ecco, sì sì sì.
Non vediamo l'ora di rivedertelo in azione. E intanto sono...
Grazie.
Ti lasciamo ai tuoi impegni, grazie mille Valentina Trapletti, a presto.
In bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie, viva il lupo e a prestissimo, un bacione a tutti quanti.
Personal Best Extra.
E quindi chiudiamo anche oggi rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. Domanda oggi per la nutrizionista Francesca De Riu. Ciao Francesca.
Ciao a tutti, buona giornata.
Allora, un ascoltatore che non si firma ci scrive: ciao ragazzi, una domanda da un amico trail runner. Faccio trail corti, circa 16-18 km, circa 1 ora e un quarto. Faccio la solita colazione 2 o 3 ore prima. Cosa mi consigliate di assumere nell'attesa della gara? Solitamente non ho mai assunto nulla, ora invece, leggendo e informandomi, prendo un gel e una compressa di caffeina 30 minuti prima e un altro gel dopo 30 minuti. Non avendo riscontri cronometrici non posso dire se miglioro o meno, ma le sensazioni non sembrano essere delle migliori. In allenamento, anche durante i lunghi, sono abituato a non mangiare nulla, quindi può darsi che non sia adattato all'utilizzo dei carboidrati? Interessante.
Sì, interessante. Allora, prima di tutto bisogna vedere che tipo di gel assumi quei 30 minuti prima, perché diciamo che ci sono gel che contengono zuccheri più semplici a rapidissimo assorbimento, invece ci sono gel che contengono, che sono proprio studiati per l'assunzione, diciamo, tra la colazione e l'inizio della gara, che sono invece a lento assorbimento. Per esempio, non tutti sanno che anche le maltodestrine ne esistono diversi tipi, quindi ci sono quelle a catena più corta, quelle a catena più lunga, che sono a lenta digestione, quindi devono essere appunto, come dire, tagliuzzate, per usare un termine molto semplice, per essere digerite, no? Mentre quelle a catena corta sono più digeribili e quindi vengono digerite più velocemente. E noi abbiamo sempre detto che durante un'attività dobbiamo assumere qualcosa che digeriamo molto velocemente, e va bene anche assumere un integratore, un alimento che contenga zuccheri anche ad alto indice glicemico, perché insomma ci importa poco, no? Non nel senso che durante l'attività invece noi vogliamo che questo venga assorbito abbastanza velocemente, venga utilizzato subito a livello muscolare. Mentre lontano, mentre non stiamo facendo attività, dovremmo assumere qualcosa che viene digerito più lentamente, lento rilascio, in modo tale poi da avere l'energia. Quindi okay, l'errore che spesso si commette anche da di assumere degli alimenti magari ad alto indice glicemico un po' di tempo prima, e poi comunque di avere appunto questa sensazione che può essere anche un'ipoglicemia, che è molto variabile. Allora, io non so, queste sensazioni che tu senti, che dici non è proprio una buona sensazione, non so, perché non ce l'ha detto, non ha specificato se è una sensazione di mancanza di energia o una sensazione di fastidio a livello di stomaco o di pancia o di intestino.
Sì, sì.
Quindi ok, se è una sensazione a livello di poca energia, può anche darsi che sia dovuto a degli sbalzi anche glicemici che può dare un gel a rapido assorbimento, non, preso non proprio in un momento giusto. Quindi io consiglio, in realtà, se deve prendere qualcosa, di assumere invece dei carboidrati a lento rilascio, quindi quelle preparazioni che sono in forma di gel, generalmente anche un po' più solidi, che sono proprio studiate per questo motivo, quindi per essere presi anche un'oretta prima dell'inizio di una gara o di un allenamento. Molte persone le assumono proprio perché, diciamo, passa tanto tempo tra la colazione e la gara. Io in genere consiglio, se si vogliono usare i gel, quelli che si usano invece durante, di prenderlo subito prima, quindi alla partenza, non troppo tempo prima, ma prenderlo subito prima, e questo è già diverso. Mi sembra un po' tanto magari assumere un gel 30 minuti prima, se vogliamo aggiungere ancora questo, 30 minuti prima e un altro, no? 30 minuti alla partenza, perché comunque quel gel lì preso 30 minuti prima, diciamo che non è stato utilizzato, non ne vedo la necessità di prenderne due a distanza di 30 minuti. In questo modo.
Per una gara di un'ora e un quarto, poi anche su, considerando questo.
Esatto, esattamente. Quindi la soluzione potrebbe essere, magari visto che è abituata a non prendere niente, non prendere niente e prendere un gel subito prima di partire e poi a seguire quelli che prende normalmente a distanza di 40 minuti, però 30-40 minuti, ma mentre sta correndo.
Sì.
Poi è chiaro che se invece il fastidio a livello addominale potrebbe essere dovuto al fatto che certamente non è adattato a prendere gli zuccheri, quindi magari gli dà fastidio per questo, quindi mi viene da dire così, cioè faccio queste due ipotesi perché immagino che la cattiva sensazione possa essere dovuta a questo. Poi ci sono persone che magari invece hanno bisogno di assumere qualcosa tra la colazione e l'inizio di una gara proprio per tappare un piccolo buco nello stomaco. Allora lì va bene anche un cracker, qualcosa che magari sia secco, una fetta biscottata, una o due fette biscottate, giusto per tappare il buco nello stomaco. E in ogni caso quelli sono carboidrati a lento rilascio, non a rilascio istantaneo come può essere un gel.
Ecco, poi per chiudere ci parlava anche di una compressa di caffeina, ci può servire?
Sì, assolutamente. Ormai insomma sappiamo che la caffeina è una sostanza che fa bene allo sport. Chiaramente anche quello sì, perché comunque ci aiuta anche, soprattutto anche per chi fa magari una distanza più lunga, anche oltre a mantenere la concentrazione, anche a migliorare l'efficienza del consumo dei grassi, no? Che vengono quindi utilizzati insieme agli zuccheri quando si fanno delle lunghe distanze. Chiaramente anche lì bisogna provare, bisogna essere abituati, perché il tema è sempre quello che la caffeina stimola un po' anche la muscolatura liscia intestinale, quindi i muscoli involontari a livello della apparato gastrointestinale, quindi potrebbe dare problemi, quindi bisogna essere comunque anche lì abituati, bisogna aver provato. Oltre che chiaramente potrebbe alterare anche la frequenza cardiaca, quindi ognuno di noi poi risponde in maniera diversa alla caffeina, quindi anche geneticamente siamo impostati in maniera diversa, e quindi ci sono alcune persone che potrebbero essere particolarmente sensibili, avere tachicardia o non una cosa simpatica, come se si fa.
Per chiudere direi che come diciamo sempre dobbiamo allenarci, oltre a correre l'attività muscolare anche a mangiare e a bere durante i nostri allenamenti.
Assolutamente, esattamente.
Se no il rischio è comunque che in gara qualcosa non funzioni. Il rischio è che, siccome è così facile stare male in gara, anche se provi gel, sono la prova vivente, quindi bisogna
anche
fare
quando
mille
testato tutto,
infatti
può andare
testato
male,
tutto eccetera,
per cui figuriamoci quando non testi.
Infatti
sì, c'è poi la componente anche psicologica che da tenere in considerazione, che è molto importante, quindi quello già un po' perché ci fa pensare, no? Potrei stare male per questo se tutto non è perfetto, poi magari la tensione gioca brutti scherzi,
E quindi su questo chiudiamo con un po' di tensione la puntata di oggi. Grazie mille a Francesca De Rio, a presto.
Grazie a voi per le domande, a prestissimo.
Grazie, noi per oggi chiudiamo qui, ci sentiamo domenica prossima, grazie a Valeria Bernardi in regia, grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, buona giornata.
Buona giornata.
Personal Best, tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.